Ed è arrivato il momento della nostra conversazione di oggi dedicata all'architettura, ma prima di tutto saluto Matteo Ongaro che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
Buongiorno.
Parliamo dunque di un architetto, uno dei grandissimi architetti del Novecento e non solo, l'architetto Frank Gehry è morto lo scorso fine settimana, celebre soprattutto per il Guggenheim Museum di Bilbao, per la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. Gehry ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'architettura del secolo scorso, con una lunghissima carriera che l'ha reso uno dei più influenti architetti della contemporaneità. Nel nostro approfondimento di oggi, oltre a ricordare, a rendere omaggio a Frank Gehry, indagando il ruolo che la sua figura ha avuto nel panorama architettonico mondiale, pensando soprattutto al filone decostruttivista, vogliamo aprire anche il discorso sul ruolo dell'architettura al giorno d'oggi.
E a proposito dell'architettura ai giorni nostri, la casa editrice Einaudi ha da poco pubblicato il volume Quel che resta dell'architettura, che è un saggio in cui l'autore Marco Biraghi, come già si intuisce dal titolo, riflette proprio sui limiti e sulle possibilità di questa disciplina, provando a pensarla da una prospettiva un po' più distaccata. E io do quindi il benvenuto ai nostri ospiti dell'approfondimento di oggi, Riccardo Blumer. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi.
Riccardo Blumer è un architetto e designer svizzero, direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, professore titolare della stessa Accademia, e ricordiamo che nel 1998 ha vinto il premio di design Compasso d'Oro per la sua sedia alla Leggera. Saluto anche Marco Biraghi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ecco, Marco Biraghi insegna storia dell'architettura contemporanea al Politecnico di Milano ed è autore, oltre che del saggio di cui parlavamo poco fa, anche dei volumi Storia dell'architettura contemporanea, sempre per Einaudi. Professor Blumer, partiamo da lei. Io vorrei proprio partire dalla figura di Frank Gehry. Ecco, qual è stato il suo ruolo nel rilanciare il discorso architettonico del secolo scorso?
Ma guardi, lei non mi faccia delle domande da storico dell'architettura, che è vero di diritto. L'Accademia, ma non sono uno storico, sono un architetto e mi occupo quindi di architettura, come dire, anche come mestiere, insomma.
Ma dal suo punto di vista, insomma.
Più di come sto io come architetto, perché mi ricordo...
Professore, mi scusi, la sentiamo molto male, c'è forse un problema di ricezione, non so se magari si può spostare un attimo da qualche parte... Se non dovesse funzionare, magari possiamo provare a richiamarla. Può provare a parlare ora, professore?
Mi sente, mi sentite?
Sì, adesso sembrerebbe un po' meglio. Ci stava dicendo che insomma voleva darci la sua impressione dal punto di vista personale di quella che è stata l'architettura. No, purtroppo non abbiamo...
Male.
Professore, la sentiamo male. Proviamo a richiamarla in un altro modo. Intanto direi di proseguire allora con il professor Biraghi. Professore, qualche giorno fa, poco dopo la morte di Gehry, lei ha scritto un articolo per Doppio Zero dal titolo Essere Frank Gehry. Cosa significa allora, secondo lei, essere Frank Gehry?
Ma diciamo essere Frank Gehry, beh, innanzitutto bisognerebbe essere stati Frank Gehry per saperlo naturalmente, però diciamo possiamo intuire il fatto che ha dovuto innanzitutto costruire una, oltre che architettura naturalmente, ma costruire un personaggio, cioè costruire un proprio ruolo all'interno del mondo dell'architettura. Lui canadese di origine e poi va in California con la famiglia e lì studierà, e lì appunto nell'ambiente californiano secondo me Gehry trova il suo alveo naturale, quasi, perché ha contatto con tutto,
ecco,
l'ambiente degli artisti.
Facciamo una prova?
Prego, professor Biraghi, ci stava raccontando.
Siamo negli anni 50 e 60 e Gehry appunto ha contatto con questi artisti, imparerà in qualche modo da loro quello che prima lei diceva, la decostruzione. Forse il termine è un termine un po' eccessivo per alcuni versi, anche se è stato usato storicamente, però una infrazione, diciamo, in qualche modo provare a ripensare quella società americana in termini più effrattivi, come l'arte naturalmente fa, mentre l'architettura costruisce, naturalmente costruisce non solo edifici ma anche immagine di certezze. L'architettura di Gehry ha provato a costruirsi costruirsi, però nello stesso tempo anche a provare a infrangere quelle certezze, a partire dalla sua casa, dalla sua famosa casa di Santa Monica.
Ecco, questo...
E lì appunto, sì, no, mi dica.
No, le avrei rilanciato la domanda che abbiamo fatto prima al professor Blumer, prima dei problemi di linea. Sì. Qual è stato quindi il suo ruolo nel rilanciare il discorso architettonico del Novecento?
Beh, un ruolo indubbiamente di grandissimo valore, perché Gehry si fa erede di quella grande tradizione degli architetti del Novecento, penso ai Le Corbusier, ai Gropius, ai Wright, che hanno fatto, diciamo, l'epoca eroica dell'architettura moderna. E lui appunto in qualche modo eredita questo ruolo, architetto eroe, architetto immagine anche per certi versi, immagine soprattutto della sua architettura, e però nello stesso tempo supera il moderno, cioè è un superamento del paradigma moderno, che invece era in qualche modo ordinato, razionale. Queste erano le parole che battevano, diciamo, nei principi del moderno, mentre invece Gehry appunto infrange, e però paradossalmente questa immagine incontrerà un pubblico e anche un grande consenso, tutto sommato.
Allora, Riccardo Blumer dovrebbe essere con noi, lo abbiamo ritrovato.
Mi sentite?
Adesso la sentiamo meglio, sì. Ci stava raccontando quello che è stato per lei, Frank Gehry, dal punto di vista dell'architetto che lei è. Ci vuole dire questo aspetto?
Sì, no, è chiaro, raccontavo, sentivo Biraghi che parlava più della casa Gehry, che mi ricordo quando la vedemmo pubblicata sulle prime volte sulle riviste. Personalmente ero molto perplesso di questa casa. Per chi non la conosce, è una casa di legno a cui sono state applicate una serie di parti e modificate delle finestre con dei materiali anche molto poveri, in realtà plexi, ondulati, da mere. Sembrava un po' un modo un po' confuso di affrontare l'architettura. E quindi quel periodo lì, quella casa, aveva fatto un effetto strano su di me. Poi dopo ho visto Bilbao. Ecco, Bilbao invece è una grande rivelazione. Quindi bisogna anche dire che gli architetti, come dire, fanno dei percorsi, sperimentano, fanno delle prove necessarie. Bilbao è questa grande città di un rapporto esclusivo con la città storica, di fatto. Perché la stessa cosa che è il Disney in America, secondo me, che è precedente, tra l'altro, se non sbaglio, è diverso, perché il tema è proprio la relazione tra le cose. Per cui se tu vedi Bilbao lì, a Bilbao, e lo vedi, diciamo, contestualmente negli Stati Uniti, con una città inesistente dal punto di vista storico, è veramente un'altra cosa. E lì la grande rivelazione, almeno per noi architetti di quell'epoca, era tra le altre cose, il titanio, che si immagina di rivestire di titanio un edificio, tra l'altro c'erano le leggende che era titanio che arrivava tramite l'Italia, tra l'altro, da questioni russo e di esercito, di dismissione di carri armati, c'erano tutte queste leggende che magari sono anche vere, per carità, e quindi era molto curioso. E lui in effetti lì ci ha portato un modo di vedere la luce che è stato non solo per un tema di forme, evidentemente plastiche, ma anche di riflessione, di colore del materiale, portato una cosa straordinariamente nuova che nessuno aveva mai visto, assolutamente.
E quindi lei ha cambiato idea, diciamo così, da quella prima casa che le sembrava un progetto un po' confuso. Tra l'altro alcuni dicono che la modernità ha avuto un modo diverso di esprimersi negli Stati Uniti rispetto all'Europa. Negli Stati Uniti i grandi architetti costruivano le case per i ricchi, invece in Europa si cercava di fare edilizia sociale, si pensava più in modo urbanistico. Ecco, però Gehry è riuscito a convincerla in qualche modo.
Tra l'altro, se non sbaglio, negli anni della casa sua c'è il Beaubourg in Europa, perché siamo negli anni 70, per cui. E questo, soprattutto in questo periodo, le dico la verità, in cui c'è questo fronte trampiano di questi rapporti con l'Europa, critiche, eccetera, il pensiero è anche che allora comunque l'America produceva, e viceversa, produceva, come dire, una una personalità che poi in rapporto col territorio Europa, e parlo in questo senso di Bilbao, è veramente intrigante come condizione, come dire, propositiva, innovativa e provocatoria anche in senso positivo. Mentre oggi sto pensando proprio che questa cosa sia un po' spenta, no? La globalizzazione forse, o altri sistemi, o proprio un momento culturale, hanno un po' spento quello che era la capacità di produrre, come dire, degli specchi tra un continente e l'altro che portassero delle qualità, ecco. Adesso è un po' tutto uguale, no? Ce l'abbiamo un po' questo problema. E l'altra grande questione è una questione che ad esempio i nostri studenti, anzi i nostri assistenti, hanno sollevato recentemente, che è la questione dei maestri. Noi abbiamo una, loro fanno una rivista loro interna, no, neanche interna, mi scusi, una rivista pubblica che poi conosciamo perché siamo interni, e che proprio accendeva la questione dei maestri dell'architettura. Allora la domanda è se Gheri è stato un maestro, lasciando perdere cosa è un maestro, insomma,
certo,
è più complesso, altro però molto dibattito. Difficilmente il maestro è colui che crea come un insegnamento cui un gruppo di persone sentono una corrispondenza, no? E da cui sono influenzate. Ebbene, è una domanda difficile su Gheri, secondo me, perché sono quelli maestri che non lasciano, se è un maestro, non lasciano un metodo. Per lui non è un metodo di fatto, secondo da quel che capisco io. Aveva un suo modo molto personale, come se fosse un artista. Quindi anche questa sarebbe una bella questione, non so Biraghi cosa ne pensa.
Ecco, professor Biraghi, allora io ne approfitto di questa suggestione di Riccardo Blumer. Secondo lei Frank Gehry è un maestro?
Diciamo, lo è nella misura in cui ovviamente ha occupato un ruolo dei maestri, diciamo esattamente il corrispondente al ruolo dei maestri, quelli che citavo prima. Dopodiché è chiaro che quello che Riccardo Blumer solleva è un problema, nel senso che è evidente che appunto per essere maestri bisogna avere degli allievi. Quali sono gli allievi di Gheri? Beh, diciamo, c'è un gherismo, potremmo dire, più che dei veri allievi riconosciuti.
Un gherismo.
Ci sono maniere che peraltro secondo me sono, me lo si passi, delle pessime maniere, perché nel momento in cui non si hanno né i soldi e forse neanche le capacità di rifare ciò che Gheri faceva comunque magistralmente, diciamo, beh, allora si rischiano di fare dei piccoli Gheri di provincia che sono degli orrori, invece, perché appunto in mani sbagliate e senza adeguati mezzi si rischia grosso. Da questo punto di vista, diciamo, potrebbe essere un cattivo maestro tanto quanto altri invece sono stati buoni, perché appunto quelli insegnavano un metodo, mentre invece Gheri insegna il proprio tratto, il proprio schizzo, no? Il proprio modo di deformare l'edificio, no? Perché di questo si trattava. Fino, io devo dire, ad alcune, cioè ho seguito, io devo dire, sono più indulgente nel confronto del primo Gheri, che trovo del tutto appaesato in California, quello della sua casa e molte altre opere, e naturalmente anche Bilbao. Poi dopo, secondo me, invece Gheri tende un po' a teso a sclerotizzare il suo segno, un po' ripetendolo e un po' cercando delle invenzioni che andassero oltre Bilbao e che però in qualche modo hanno anche prodotto, secondo me, delle cose non di eccezionale valore. E però appunto senza avere un metodo che non fosse appunto l'essere sostanzialmente il grande architetto artista, insomma. Questo
è interessante,
è abbastanza evidente.
È interessante avere queste due prospettive, no? Chi è più attratto o legato alla fase precedente di Gheri e poi quella che chi è invece più attratto alla fase successiva. C'è una questione di sclerotizzazione, forse potremmo così coniare uno slogan: il gherismo è un manierismo, potremmo dire, visto che non ci sono grandi successori. Questo pone, Matteo, la questione delle archistar in qualche modo, anche nella questione Gheri.
Esattamente, questo termine, il termine archistar, è un termine che è stato coniato poco più di 20 anni fa da due architette italiane, Gabriella Loricco e Silvia Micheli, che coniarono questo termine, che lasciò il segno riferendosi a degli architetti famosi e soprattutto molto presenti nel campo mediatico, ed è un appellativo che possiamo sicuramente usare per definire anche la figura di Frank Gehry. Ecco, professor Biraghi, quando un architetto diventa così famoso, non c'è il rischio che diventi più un fenomeno mediatico legato anche a un culto della personalità e che si perda invece di vista il ruolo concreto che ha l'architetto nel plasmare il territorio?
Ma allora, è chiaro che il rischio c'è, è un rischio che secondo me stiamo forse cessando di correre, perché diciamo le un po' l'andamento dell'economia mondiale, verrebbe da dire, sta andando in direzioni che non sono particolarmente propizie, però nello stesso tempo anche hanno un po' tolto di mezzo ciò che in fondo costituiva il presupposto della cosiddetta archistar. Io peraltro sono stato in qualche modo mentore di Silvia e Gabriella che hanno scritto quel libro. Perché appunto in quel momento, eravamo negli anni 90, fine anni 90, inizio anni 2000, era un momento di un entusiasmo economico a cui corrispondevano anche grandi operazioni finanziarie e quindi anche architettoniche. Oggi le cose vanno abbastanza diversamente e nel momento in cui bisogna un pochino più badare anche a come si spendono i propri soldi, io credo che anche gli investitori, che non mancano naturalmente, però cercano un'architettura più concreta, più aderente ai bisogni anche delle persone, mentre invece in quel momento indubbiamente c'era anche una specie di entusiasmo per la faccia, per il look, no? come si diceva, il look di una persona, nel caso l'architetto appunto, che diventava in qualche modo una specie di status symbol al posto del proprio edificio. Lo erano stati, non volendolo forse, lo erano stati appunto soprattutto Le Corbusier o i Wright, la cui immagine, l'immagine Le Corbusier, lo sapete, in Svizzera, insomma, stava sulla banconota dei franchi svizzeri, insomma, per cui voglio dire, era un'immagine iconica, no? Con quegli occhiali, eccetera. Cioè, non era soltanto un bravo architetto, era in qualche modo anche l'immagine dell'architetto. E Wright col suo cravattino in altri modi. E Gehry è diventato, io ricordo per esempio una pubblicità di Apple che diceva Think Different, no? E aveva la faccia di Gehry, senza nessun nome peraltro, per cui evidentemente per un americano, credo che abbia circolato soprattutto negli Stati Uniti quella pubblicità, la faccia di Frank Gehry diceva esattamente questo, no? Ecco qua come si fa a pensare differentemente. Oggi è un po' cambiato il clima, insomma.
Ecco, Riccardo Blumer, riagganciandoci a quanto diceva adesso Marco Biraghi sul clima che è cambiato, anche pensando alla dimensione economica, se pensiamo a progetti enormi come il Guggenheim Museum di Bilbao che citavamo prima, secondo lei è un paradigma che oggi è replicabile oppure invece rimane un progetto che è contingente ad un'epoca economica, culturale e politica differente e forse irripetibile?
Ma domandona nel senso che se quell'edificio non fosse un museo, se quell'edificio fosse stato il municipio di Bilbao e Gehry l'avesse fatto così, sarebbe cambiato, non sarebbe cambiato, sarebbe diventato il municipio più famoso del mondo, visitato, eccetera, o la sua relazione funzionale con l'essere un museo gli dà un valore? Questa è una domanda aperta, dico la verità. Lei sa che nell'architettura una delle più grandi verifiche è se un edificio è un'architettura, perché non tutti gli edifici sono architettura inteso dal punto di vista culturale, è quando è defunzionalizzato, no? Come il Partenone. Il Partenone non funziona più, i grandi acquedotti romani, queste non sono cose che dico io, queste sono cose che hanno detto grandi maestri che io trovo fondamentali. E quindi un architetto che si trova a fare un museo o a fare un municipio, quanto, come dire, in relazione al luogo, alla città, alla condizione proprio fisica in cui è, eccetera, quanto questa cosa incide dal punto di vista di quello che si vede. Io ho delle perplessità in questo senso, si capisce, penso, nel senso che l'architettura deve essere capace oggi più che mai, ma come è stata quella storica, di poter essere anche defunzionalizzata e rifunzionalizzata. Questa è una grande risposta ad esempio al tema della sostenibilità.
Cioè, cosa intende? Che un edificio deve poter essere destinato a qualcos'altro?
Il Pantheon non era una chiesa. il Pantheon non era una chiesa. Funziona come chiesa? Sì, funziona, ancora lì, anzi è stato salvato da quello. Santa Sofia è passata dal cristianesimo, insomma, queste cose, ci sono architetture che ti dicono che queste cose funzionano. Grandi,
e con Gehry non mercato. Funziona? Rischia
no,
di non
vero.
Funzionare?
È che,
è la,
no,
è una
non
domanda,
lo so
eh.
Questo, non lo so. Secondo me è un edificio che terrebbe anche con un'altra funzione, dico la verità. Il tema è che cos'è un museo oggi, rispetto alla sua domanda che mi ha fatto prima, certo. Cos'è un museo oggi, cosa ci aspettiamo dai musei, cosa stanno diventando, e di conseguenza adesso noi osserviamo nel mondo, soprattutto devo dire arabo in questo momento, un proliferare di edifici spettacolari, diciamo, come musei, che ti fanno capire che il museo sta diventando un'attività economica, sociale, politica, eccetera, di rilevanza quasi come era le chiese una volta. Facevi chiese dappertutto, invece oggi fai musei. E questo a me apre delle domande un po', come dire, un po' sospette.
Sì, soprattutto dopo il museo di Gehry, tutti i musei hanno cercato un po' di utilizzare quella forma lì, quella capacità anche di incidere in
la
qualche modo.
Che l'architettura evochi, come esatto. Dire, qualcosa che quasi va al di là di quello che poi tu trovi dentro, no? In realtà, o che dia a quello che trovi dentro un valore aggiunto talmente forte che non riesci a separare le due cose.
Questo
diventa, da un certo punto di vista, interessante anche. Dall'altro punto di vista, magari un bel museo ottocentesco, magari funziona meglio, non lo so.
Beh, anche il motivo per cui poi degli architetti diventano delle archistar, perché riescono a dare questo di più simbolico forse agli edifici che costruiscono.
Se prego. Sul tema dell'archistar, io ho una... Il mio pensiero è che è diventato un problema grosso quello della firma, non solo nell'architettura, evidentemente, certo. Perché quella firma delegittima la responsabilità di colui che produce l'oggetto, nel senso che lei oggi chiama un architetto a fare qualcosa, e se l'edificio è brutto, se l'architetto è famoso è colpa dell'architetto, se l'architetto è uno sconosciuto, la colpa è di chi l'ha chiamato, è molto semplice. Per cui quando lei chiamava Frangheri, sarebbe stato Frangheri il problema, non certo chi l'ha chiamato.
Certo.
E quindi questa è una questo ha prodotto una deresponsabilizzazione nel committente. Cioè il committente è un elemento fondamentale della buona architettura e che si deve sentire responsabile e fare delle scelte fino in fondo lui. Ed è degittimato, scusa la parola, è degittimato, ma non riesco.
Delegittimato.
Insomma, bravo, grazie mille, e da questo tema della firma, e quindi lui diventa comodo, no?
Marco Biraghi,
questo è un disastro.
Concluderei con lei con una battuta. Il suo ultimo saggio si intitola Quel che resta dell'architettura. Nel testo lei afferma che per poter capire ciò che ne rimane bisogna prendere la giusta distanza critica. Ecco, anche di fronte a un progetto colossale come quello di Gehry, di cui abbiamo parlato, a Bilbao, forse il più iconico, che cosa resta dunque oggi dell'architettura? È possibile pensare un'architettura che sia libera dalle logiche di mercato? Un minuto di risposta.
Ma molto difficile liberarsi di quelle logiche, però in compenso io credo che rimanga molto l'architettura, cioè rimane la possibilità di essere ancora pienamente se stessa se riesce a pensare, io dico nel mio libro, ancora la potenza dell'architettura. E in fondo, a modo suo naturalmente, per esempio il Guggenheim di Gehry dice che l'architettura ha una sua potenza, cioè riesce a essere un grande attivatore non soltanto per se stessa, diciamo, ma di una città, perché Bilbao è stata risollevata dall'operazione Guggenheim, sì. E di cui naturalmente l'architettura è una parte, però insomma c'è anche tutta una parte economica importante, però diciamo l'architettura ha un ruolo, ed è un ruolo che in una certa misura secondo me va risvegliato. Ecco, bisogna rimettere in campo il potere dell'architettura insieme, naturalmente, perché non si può eliminarli, al potere dell'economia, al potere, diciamo, di quel mercato che ormai governa sovrano. Insomma, questo le direi.
E dunque l'architettura di Frank Gehry, la sua forza anche simbolica nelle parole dei nostri due ospiti di oggi. Riccardo Blumer, grazie per essere stato con noi.
Prego. E grazie. Saluto Biraghi, che non l'ho fatto prima.
E lo salutiamo anche noi.
Saluti.
Arrivederci Marco
grazie,
Biraghi, grazie.
Saluti a tutti. Saluti anche Riccardo.
Grazie, arrivederci. Ciao.
E grazie anche a te, Matteo Ungaro.
Grazie a te, Mattia.